I giochi dell'armonia presenta
Le beatitudini evangeliche. La legge dei liberi.
Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo lo stato bene, quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.
Una buona domenica a tutti voi da Monia Parente, benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
Continuiamo i nostri incontri dedicati alle beatitudini evangeliche. Incontriamo la quinta beatitudine. Qui c'è una particolarità, perché la seconda e la terza parte della beatitudine coincidono. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Sì, ecco, questa è la peculiarità della quinta beatitudine. Entriamo nella seconda parte della beatitudine, entrerà una relazione molto più riferita al prossimo. I misericordiosi sono coloro che fanno un atto di perdono verso qualcun altro. Se guardiamo bene, fino adesso abbiamo parlato di poveri in spirito, afflitti, miti, quelli che hanno fame e sete, sono tipi di beatitudine che in realtà si aprono sulla relazione, ma sono più stative, sono più su una condizione della persona. Invece i misericordiosi sono un tipo di persone che fanno qualcosa per qualcun altro. Allora, comparendo il prossimo in questa seconda parte delle beatitudini, che diventerà appunto tutta centrata sulla relazione col prossimo, noi abbiamo questa beatitudine che è nello stesso tempo più facile e più difficile da spiegare, perché da una certa prospettiva è semplice: dobbiamo spiegare lo stesso concetto due volte, ad intra e ad extra, cioè dare la misericordia, trovare la misericordia. Allora dovremmo capire bene che cos'è questa misericordia, però è anche un po' difficile perché c'è una certa staticità nella spiegazione. Speriamo che gli ascoltatori siano misericordiosi verso chi deve fare questo piccolo servizio. Allora vediamo un pochino di capire. Parliamo della misericordia, eleos, eleo, il verbo. Che cos'è la misericordia? Noi dobbiamo partire dal fatto che il testo è greco. Quindi ha una sua prima attinenza con la lingua che sceglie, ma non dovremmo dimenticare che invece è un testo scritto in greco, ma pensato da semiti, pensato da israeliti. Allora, vediamo un pochino. Che cos'è la misericordia nella mentalità greca? Nella mentalità greca è un pathos, è una realtà che riguarda l'altro, ma mi descrive, tocca l'amministrazione della mia giustizia con una forma di apertura verso l'altro che appunto lo riguarda, ma è una mia forma interiore. Cioè, il misericordioso è colui che ha un cuore che conosce questa inclinazione, questa morbidezza verso l'altro, ha misericordia nel cuore. A questo punto, infatti, noi dobbiamo subito arrivare al latino. Misericordia ha dentro la parola cor cordis, che parla del cuore. Quindi la misericordia si pone davanti a noi come un problema di sentimento, di disposizione interiore. Vorrebbe dire che il misericordioso è colui che prova questa dolcezza verso colui che ha sbagliato, questa forma di apertura, generosità, calore inaspettato, sublime, meraviglioso, verso qualcuno che viene riconosciuto come bisognoso, come colui che deve essere compreso, capito. Ma il centro, il baricentro di questa espressione, secondo la mentalità greca e latina, vediamo dal termine misericordia, è nel mio sentire. Ecco, noi qui abbiamo un grande fuori mira. Se noi prendiamo la misericordia in questa chiave, non capiamo assolutamente il sottofondo ricchissimo ebraico del testo, quella mentalità che non è casuale, non è che Gesù si è incarnato nel popolo ebraico per caso, no, perché una storia ha condotto questo popolo e ha segnato anche con dei contenuti logici che sono nell'Antico Testamento e da cui non possiamo prescindere se vogliamo capire veramente di cosa stiamo parlando. Perché se la misericordia è una mia disposizione interiore, ha una sua pericolosità, l'inutilità, ovvero sia, in fondo, che io perdoni qualcuno è una cosa che riguarda me. Io posso essere misericordioso verso qualcuno, ma l'altro non gli arriva proprio niente, forse. Gli può arrivare, può non arrivargli, ovvero sia, è solamente metà del processo, quello che descrive il mio cuore e prescinde dal fatto che l'altro capisca o non capisca ciò che io gli sto dando. Questo può essere logicamente letto nella chiave della generosità, dell'apertura, della totale gratuità dell'atto del perdono. Ciò è bello, ma la Bibbia non concepisce così il perdono. Ovvero sia, ritiene questa logica insufficiente. C'è qualcosa che manca, un pezzo. A noi ci può bastare sotto il punto di vista della lettura delle nostre intenzioni, cioè io ho perdonato, sento di aver perdonato, sento di avere perdonato nel cuore questa persona e molto spesso noi arriviamo a questo. È un buon punto, è un ottimo punto, ma la sorpresa che noi dobbiamo, come dire, vivere nella spiegazione di che cos'è la misericordia secondo le scritture, ci apre a un pezzo mancante, a un di più, verso cui dobbiamo traghettare.
Fabio, c'è un pezzo mancante nel concetto greco di misericordia, che considera il misericordioso colui che ha un cuore che ha perdonato. Quindi nella mentalità greca c'è la logica dell'analisi dello stato d'animo di chi perdona. Ecco, qual è questo pezzo mancante che invece troviamo nella mentalità ebraica e dunque nell'Antico Testamento?
Ecco, un termine molto molto diffuso che corrisponde a quello che nel greco è la eleos, la misericordia, è un termine importantissimo, la chesed. La chesed è la benevolenza, l'amore, con un concetto molto ampio, ma la sua fondamentale accezione, l'accezione della chesed, è una disposizione pratica, cioè colui che ama in ebraico non è qualcuno che prova qualcosa, è qualcuno che fa qualcosa. Sorprendentemente, non abbiamo a che fare con una descrizione del cuore, ma una descrizione dell'agire. La persona fa delle scelte perché la sua misericordia si traduce in un toccare l'altro, in un occuparsi dell'altro. La misericordia di Dio, la sua misericordia che è eterna, c'è un salmo che ripete questo termine, Chesed, tantissime volte, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia. E cosa descrive nel frattempo? Ogni versetto c'è la descrizione di un atto che ha fatto Dio, ha liberato dall'Egitto il suo popolo, perché eterna è la sua misericordia, gli ha fatto percorrere il deserto, perché eterna è la sua misericordia, ha sconfitto i re nemici, perché eterna è la sua misericordia, cioè ha fatto cose per loro. Allora inizia a comparire il misericordioso per eccellenza, che è Dio, il quale è misericordioso e la misericordia non resta su nel cielo come una bella sua sensazione. No, è operativa, entra nella nostra vita. La sua misericordia fa sì che noi abbiamo delle occasioni per incontrare il suo amore. Il suo amore misericordioso opera nella nostra vita. Il suo amore misericordioso ha una forma di impatto con la nostra esistenza, con la nostra quotidianità, e ci dà delle occasioni per incontrarla, perché noi riceviamo da lui il suo amore, che non è un travaso di sentimenti, ma un'opera che viene compiuta nella nostra realtà pratica. La nostra vita pratica cambia, cioè la misericordia nell'Antico Testamento non è che tu stai lì davanti a me che hai fatto del male e io ti perdono, no, io mi metto a fare qualcosa per te, io faccio delle cose che a te ti fanno del bene, io mi occupo della tua condizione, non è che ti perdono e tu stai lì a friggere nelle tue fissazioni, nelle tue stupidaggini, in questo nero che c'hai nella testa per cui ti sei messo a farmi del male. No, io mi occupo proprio di te, cioè entro nella tua vita, è pazzesco. Questo infatti lo vediamo nel Signore Gesù Cristo, che Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, sta facendo qualcosa per loro, non semplicemente non dice proviamo un bel sentimento per loro, no, lui sta morendo in croce per loro. Questa è la misericordia di Dio. E infatti nell'Antico Testamento la Chesed viene chiesta anche agli uomini, perché si occupino gli uni degli altri con questa disposizione pratica che traduce il perdono in un atto. E questo già ci ha aperto a una prospettiva che è piuttosto seria, è piuttosto grande, cioè non basta il sentire il cuore che si è placato. Molto spesso, infatti, abbiamo sentito questo tipo di esperienze, cioè abbiamo avuto a che fare con persone che ci dicono no, mio fratello l'ho perdonato, non ci sentiamo più, mi dispiace, ma non ci dobbiamo vedere, però l'ho perdonato. E che significa questo perdono? Questo perdono ci facciamo un cristianesimo da bancarella, da quattro soldi. Il perdono non sarà certamente autentico se non si traduce in un cambiamento dell'atteggiamento. Abbiamo litigato, poi io l'ho perdonato, però logicamente mille miglia lontano da me. E questo non è perdono. Questo è placarsi, è atto di non belligeranza. Perdono è un'altra cosa, è l'aspetto più acuto, più alto, più bello dell'amore, cioè è l'amore al massimo grado, c'è il dono e c'è il perdono, il dono iper, il dono compiuto, dove l'amore si mostra nella sua più bella potenzialità, ecco. Ma ancora noi siamo di fronte a un enigma, diciamo così, tutto questo come può essere fatto, tutto questo come può essere raggiunto e soprattutto come opera. Ecco che noi dobbiamo andare ad un altro termine, perché il termine più autentico, più frequente per tradurre la eleos greca, o meglio con cui viene tradotto il termine della misericordia in greco, ma originariamente è usata come parola in ebraico, è la parola rachamim. Rachamim è un termine curiosissimo, eppure è la misericordia proprio di Dio, è il suo perdono. Non è niente che riguardi il pathos, non è niente che riguardi la disposizione sentimentale, perché l'organo implicato diventa un altro. Mentre nella misericordia latina c'è il cor cordis, il cardiaco, c'è il cuore, rachamim viene dalla parola rechem, che vuol dire utero, sorprendentemente. Questo è uno degli aspetti della teologia dell'Antico Testamento che ci fanno aprire di più all'aspetto femminile insito nell'amore di Dio. Qui, tornando alla nostra misericordia, scopriamo una cosa. L'atto con cui uno perdona è l'atto con cui genera l'altro. Non semplicemente prova un sentimento, ma fa qualcosa, e quello l'abbiamo scoperto con la Chesed, con la disposizione pratica, e però qui con questo termine scopriamo il fine, perché l'altro rinasca. Chi mi ha amato veramente nella mia esistenza non è che semplicemente ha avuto tenerezza nei miei confronti e nemmeno che semplicemente ha fatto qualcosa di buono per me, si è occupato del mio cambiamento, si è occupato del non lasciarmi lì dove stavo, spesso a rischio della propria, del proprio interesse, anzi sicuramente contro i propri interessi, perché mi stava perdonando. Mi ha amato perché io cambiassi, si è occupato di me perché io rinascessi, non imponendomi un cambiamento, ma donandomi un'occasione. Questo è il modo che ha Dio di amarci, cioè ci ama con quella parte di Lui che ci fa rinascere. Quando Dio ci perdona, noi siamo rigenerati. Infatti il sacramento della misericordia, che è il sacramento della riconciliazione, anche il sacramento della rigenerazione, che attinge al perdono dei peccati che è nel battesimo. Il battesimo è il sacramento del perdono dei peccati, crede in un solo battesimo per il perdono dei peccati, poi a quella sorgente attingerà rinnovandolo il dono del sacramento della riconciliazione, ma c'è la rigenerazione, una nuova vita. Questo lo può fare solo Dio, e questo lo fa in noi Dio per sua potenza, essendo parte del corpo di Cristo, uniti a Lui, come celebriamo nel sacramento dell'Eucaristia. Noi possiamo diventare coloro che hanno quel discernimento, quell'amore, quella tenacia per arrivare a occuparsi del cambiamento dell'altro, della chance nuova che a questo altro viene dato. Questo per illuminare che cos'è la misericordia, e quindi quando siamo a contatto con la misericordia siamo a contatto con qualcosa che è lo Spirito Santo che fa rinascere dall'alto.
Torniamo, Don Fabio, al punto di partenza, a questa reciprocità che troviamo nella quinta beatitudine. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Ecco, questo cosa significa?
Ecco, c'è un testo, per esempio, in Luca 6, dal versetto 36 in poi, si dicono cose del tipo: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato. C'è un rapporto fra il perdono che diamo e il perdono che riceviamo. Non dimentichiamo che delle otto parti del Padre nostro, la parte che viene sottolineata dal Signore Gesù dopo averla consegnata nel Vangelo di Matteo, nello stesso discorso della montagna di cui le beatitudini sono l'apertura, è: se infatti voi perdonerete agli uomini le loro colpe, anche il Padre vostro perdonerà voi. Cioè, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. Cioè, c'è un problema di reciprocità. Che cosa curiosa. Mentre gli atti che compaiono nelle altre beatitudini sono atti singoli, univoci, c'è questa cosa da fare che ottiene quest'altra cosa ancora, qui c'è un sistema circolare. Perdonare per essere perdonati, essere misericordiosi per trovare misericordia, non giudicare per non essere giudicati, non condannare per non essere condannati. Perché questo? Allora, innanzitutto partiamo dal passivo. Non essere giudicati, non essere condannati, essere perdonati, ricevere, che ci sia dato. Chi è l'attore di questo atto? troverete misericordia presso chi, ma senza ombra di dubbio, è Dio. L'attore: allora il mio problema è quello di trovare io misericordia. Curiosamente, la strada del perdono verso l'altro è la strada del mio cambiamento. Occuparmi del cambiamento altrui vuol dire guarire, prendermi cura di me, e infatti il male ricevuto trova piena guarigione solo nel perdono. Solo chi perdona si libera completamente da tutti gli effetti del male ricevuto. Noi abbiamo bisogno di trovare misericordia. Il tempo a nostra disposizione va scadendo. Mi sia consentito di terminare con un paradosso. Può essere accettato o rifiutato, ma tant'è. Se il nostro problema è perdonare, noi siamo ancora molto, molto lontani dalla verità. Se il nostro problema è stare di fronte al male che abbiamo subito e dobbiamo industriarci per perdonare la persona e non ci riusciamo e siamo in difficoltà, così normalmente stiamo messi, così normalmente la gente chiede aiuto partendo da questa condizione. Ma questa condizione è una condizione di inganno, non è la verità. Se il punto di partenza è il peccato dell'altro, io non arrivo mai, perché non saprò mai cosa fare veramente. Il nostro problema non è perdonare, il nostro problema è essere perdonati. Il nostro problema è avere un contatto col nostro bisogno di perdono. Il nostro problema non è la misura del male altrui, ma il problema del male nostro. Infatti, in quello stesso testo del Vangelo di Luca si dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Perché il peccato dell'altro è sempre pagliuzza e il peccato mio sarebbe sempre trave. Non posso essere di fronte a qualcuno che oggettivamente ha fatto molto più male di me. Questo non è proprio così complicato da incontrare, qualcuno che ha fatto un male patentemente più brutto del nostro. Il problema è che però io, quando mi presenterò davanti a Dio, non mi presenterò per i suoi peccati, ma per i miei. Quelli sono la trave che mi toglie la luce. Non vedere più, perché io ho il problema della mia condizione. Occuparsi dei nostri peccati, partire dal nostro bisogno di misericordia, è la chiave per entrare nella misericordia operativa verso l'altro. Se Dio non ci perdonasse, noi non potremmo vivere. Perdonare per essere perdonati, si parte dal nostro rapporto con Dio, il nostro bisogno di essere da Lui perdonati, e allora troveremo la strada per avere misericordia operativa nei confronti del prossimo.
E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo che questo programma va in onda ogni domenica alle 7 del mattino e in replica alle 21. Da Monia Parente è tutto, ancora buona domenica in compagnia di Radio Vaticana Italia.
Porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna. Non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.